sua in cui ci parleranno ora a te. Allora, dicevo, per quanto ci riguarda, per concludere un percorso, ma per provare a fissare su questa piazza una bandiera attorno alla quale chiamiamo l'intera città, chiamiamo le forze politiche, chiamiamo gli uomini di buona volontà, chiamiamo tutti coloro che oggi vogliono incominciare a dire così non può ancora andare avanti. Per incalzare questo sindaco, per incalzare questa amministrazione, perché si occupino dei problemi della nostra città. Vedete, poco fa vi dicevo che ho sempre definito l'attuale sindaco un fantoccio, una foglia di fico. Da qualche giorno mi sto convincendo che non è più né un fantoccio né una foglia di fico, per una semplice ragione: perché si è fatto inghiottire dal sistema, di cui appunto coloro che tirano i fili e prima gli tiravano i fili si è fatto inghiottire da questa logica. Quanti di voi non hanno in passato pensato, ma vedete, se per caso lo faranno arrabbiare, se per caso succederà chissà che cosa, lui sarà il primo a dimettersi, sarà il primo ad andarsene. Non se ne andrà, starà lì incollato in quella sedia fino alla scadenza dei 5 anni. Perché ormai si è adeguato. Non è l'uomo che tutti voi conoscevate, io per primo, il mio amico, che io conoscevo come una persona retta, una persona onesta, fino all'estremo dell'ultimo capello. Si è fatto invischiare in meccanismi, in metodi, che prima pensavo magari forse non se ne rendeva conto. Non è possibile che non se ne renda conto, perché è una persona intelligente, e allora diventa quantomeno connivente delle nefandezze che si stanno consumando in questa città. Lui ha i vertici istituzionali, la Presidente del Consiglio Comunale che ha fatto l'esperienza che tutti voi sapete, non hanno avuto neanche il coraggio di dirle, ma guarda cortesemente, quantomeno lascia stare lo scranno più alto del Consiglio Comunale, le hanno espresso solidarietà, che vada a sbrigarsi i fatti suoi da un punto di vista personale, perché non sono vicende che riguardano il Comune, ma non metta in difficoltà un organo consiliare importante sul piano istituzionale. Lui si è fatto vice sindaco, un ex vicepresidente del Consiglio Comunale che ha i problemi che tutti noi sappiamo che ha, e poi magari prova a farsi piazzare un'antenna sul terreno di proprietà della moglie. Lui non può non sapere queste cose, non può non sapere che nella sua giunta ancora oggi ci sono assessori ex inquisiti che sono passati, ahimè, ai loro sotto le forche della giustizia, ma per vicende che li riguardavano quando 1000 anni fa erano sempre amministratori di questa città. Lui non può non sapere questo, e allora, siccome lui sa, lui è sicuramente almeno connivente, se non compiacente, per le nefandezze, per i misfatti che si stanno consumando in questa città. Noi vi invitiamo tutti a venire attorno a questa bandiera, perché anche altri si facciano promotori di una vigilanza attenta su quello che sta accadendo nella nostra città. Noi non vogliamo metterci a capo alla testa di niente, noi siamo qua al servizio dell'intera città, perché vogliamo completare, come vi dicevo all'inizio, un percorso. Non vogliamo lavarcene le mani, noi non siamo quelli sconfitti o quelli trombati, come si suol dire, che una volta incassato il cattivo risultato si ritirano in buona parte. Assolutamente, noi vogliamo assumerci l'onere e la responsabilità di rappresentare ciascuno, gli uomini, le donne, i giovani, i bambini, i ragazzi di questa città che gli sono andati appresso, e anche se minoritari ieri, noi siamo convinti che già oggi la musica è cambiata. Noi siamo qui e vi invitiamo attorno a noi, attorno a tutti quelli, forze politiche, uomini di buona volontà, donne di buona volontà che vogliono mettersi a capo di questo movimento, perché si incalzi questo sindaco, perché si incalzi questa giunta, perché debbono darci conto di tutto quello che non sanno fare, di tutto quello che non stanno facendo.
Cristo. Nelle prossime occasioni in cui vi inviteremo, magari non al freddo di questa sera, saremo lì a proporre le cose che si possono fare, che si potevano fare e che si debbono fare per questa città, malgrado loro. Ecco, allora io vi ringrazio per questa bellissima piazza, vi ringrazio per essere scesi stasera ad ascoltarci di quello che avevamo da dirvi. Passo la parola ad Angelo Spadaro. Grazie.
Grazie Corrado. Allora, oggi noi siamo qui, e l'ha detto il motivo, l'ha specificato l'avvocato Corrado Assenta. Io personalmente finora non ho mai fatto annunci nel giornale, non ho mai rilasciato articoli, perché, come diceva e ricordava prima l'amico, era giusto dare un tempo per giudicare. Ora sono passati 18 mesi e mi pare un tempo sufficiente per poter tirare già le prime somme, per poter dare un giudizio rispetto a questo sindaco e a questa sua amministrazione. Ebbene, si vede l'immobilismo e l'incapacità politico-amministrativa, caro Corrado, prima politica e poi amministrativa, perché lui lo sbaglio l'ha fatto fin dall'inizio, perché ha raccolto tutto, di tutto e di più, perché lui doveva vincere a tutti i costi e non poteva permettersi completamente di perdere, perché già aveva perso una volta. E allora ha messo dentro tutto, e quando si mette dentro tutto poi strada facendo succede quello che è successo. E questo è il primo fatto. Il secondo fatto è che lui ha fatto delle promesse, promesse che hanno nome e cognomi. E quali sono queste promesse? Lui per primo ha promesso che all'indomani delle elezioni, passato qualche mese, avrebbe aderito, questo l'ha promesso all'onorevole Giannuso, di passare all'MPA. E questa è una promessa. Ma non ha fatto solo questa promessa, ha fatto un'altra promessa, che anche che sarebbe passato al PDL, e questa promessa l'ha fatto al dottor Tino De Rosolini. Due promesse fatte a due persone che, come dire, contano e che rendono conto. Ora, già sta qui, voglio dire, il peccato originale. Non poteva mantenere queste promesse, per cui ha dovuto litigare con qualcuno, con uno. Ha scelto di litigare con l'onorevole Giannuso, con i risultati che oggi vediamo, e lui è costretto a correre dietro tutti i giorni con i giornali, con la televisione, a rispondere e agli attacchi che l'onorevole Giannuso gli fa. Quindi già questo ti dà il senso della rottura che c'è stata e dei problemi che si è creato. E questo è sul piano politico. Sul piano amministrativo l'incapacità è sotto gli occhi di tutti, signori miei. La città non è più sporca, la si vede. E la raccolta dei rifiuti, la raccolta differenziata, dove non decolla, è un fallimento. E i servizi a cui accennavi tu partono dimezzati, partono in ritardo, alcuni non partono completamente. Io ho bene in mente l'ultimo comizio che ho fatto quando ero candidato a sindaco, ebbe a dire: chiunque vincerà, la scommessa principale sarà quella di mantenere i servizi. Perché già allora eravamo nella situazione di crisi, già c'era l'anno scorso la crisi. E io ebbe a dire questo: chiunque vincerà non perda questa diritta, questa via, che è quella di mantenere i servizi, il pagamento degli operai, il mantenimento dei rifiuti solidi urbani, tutti i servizi che sappiamo, l'illuminazione, la manutenzione, la cura del verde pubblico. Cioè, tutte cose che oggi la gente vede, ma non vede, cioè li vede, ma vede che sono mal curati. E questo è quello che deve fare un sindaco. E invece lui dove si perde? Altra questione. Il problema dei problemi è diventato per questo sindaco il cavalcaferrovia, che lui ci azzecca poco e niente, perché il cavalcaferrovia, problema dei problemi, è di competenza della provincia. Il comune di Rosolini, perché quest'opera ricade nel comune di Rosolini, è competente solo per i visti urbanistici, non è nel progetto, perché il progetto è della provincia. Se lo si farà è finanziato dalla provincia, però lui ha intrapreso questa battaglia, deve difendere quest'opera che devono difendere altri, e la difende lui, sempre contro l'onorevole Giannuzzo, che per sua scelta dice che quest'opera è un'opera, voglio dire, dall'impatto ambientale disastroso. È un'opera faraonica, è vero, è un'opera sovradimensionata. E voglio usare ancora un'altra volta questa parola: che ci azzecca il cavalca ferrovia con una grande rotonda che va a finire nella via Bellini? Ma che cosa c'entra? Comunque, io non è che sono contro il cavalca ferrovia per principio. Il cavalca ferrovia, consentitemi, io qualcosa la so perché sono stato un consigliere provinciale e quindi qualcosa la conosco. Risale a circa 30 anni fa, dai 20 ai 30 anni. Allora, quando è stata pensata e progettata nella forma in cui è stata progettata, che prevedeva una rampa di entrata di Pachino e una di uscita sulla statale 115, era un'opera fattibile, utile, voglio dire, passavano tanti treni, insomma, era utile. Ma oggi quest'opera faraonica di 5 milioni di euro, che si dice che vengono spese a rosolino, e comunque sì, tutte le opere ben vengono, ma sempre 5 milioni di euro sono, non li usciamo noi dalle nostre tasche, e comunque penso che sia oggi uno spreco. È incalza su quest'opera, e piuttosto non si pensa invece a intervenire sulla strada dal passaggio a livello all'ingresso dell'autostrada. Ma signori miei, ci passiamo tutti, è vergognoso. E quelle sono cose di manutenzione che si fanno con poche migliaia di euro. Perché non incalza l'assessore, il sindaco, l'assessore di Rosolini, che è stato per un anno assessore alla viabilità della provincia? Assessore alla viabilità. Non l'ha incalzato il presidente della provincia? Questo allineamento cosmico, il comune di Rosolini di centrodestra, la provincia di centrodestra, la regione centrodestra, lo Stato di centrodestra. Oh, qui dovevano arrivare fiumi, vagoni di soldi, e invece qua si lamenta che soldi non ce n'è. E va bene. E quindi si pensa alle grandi opere faraoniche e non si pensa alla manutenzione delle strade, sia quelle comunali, e sì anche queste, ma queste sono di competenza della provincia, ma anche cavalca ferrovia della provincia. E perché hai tutto questo interessamento e non ce l'hai per quella manutenzione spicciola? Io lascio a voi le riflessioni. E poi, che fine ha fatto lo svincolo di Contrada Masicugno? Anche quello è della provincia di competenza, attenzione. Però loro si affannavano a dire che all'indomani quello svincolo si faceva subito, immediatamente, perché loro erano bravi. Sono passati 18 mesi, lo svincolo è ancora là, come sempre, una vergogna. Se passa un camion con una macchina non possono passare, due camion non neanche a pensarci, con tutti i rischi che sappiamo. Anche quello, ripeto, è di competenza della provincia, non interessa a nessuno. Anche quello, guarda caso, è un'opera che si può fare con 100-200 mila euro al massimo, non interessa a nessuno. Si doveva fare con i soldi dei finanziamenti, della protezione civile, non se ne parla completamente. Ora, caro sindaco, a me dispiace, perché voglio dire, al di là della politica, nella vita si è amici, tutti siamo amici, però la politica è politica. Una cosa, vedi, nella vita è gestire delle piccole cose, una cosa è gestire la politica, la città, i vari problemi. Non è così semplice come gestire un'associazione, anche se pure importante. Mi dispiace che fino a questo momento, almeno io non lo vedo, non so se lo vedono i cittadini, se lo vedete anche voi, la famosa città a colori. Ma di quali colori stiamo parlando? Quali colori? Era un tuo slogan. Belli sono gli slogan, la città a colori, l'allineamento cosmico, ma di questo non si vede niente, niente, assolutamente niente. Allora, altro che colori, qui si addensano nubi grigie che vanno verso il nero, altro che nubi che colori. Questa è la realtà. Io voglio concludere questo mio intervento intanto augurando a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo. Buone feste a tutti e grazie.
Buonasera cari cittadini. La presenza mia questa sera insieme a Corrado, a Angelo e a Giovanni nasce da una profonda motivazione. Credo che ognuno di noi, nell'accingersi a fare qualcosa, ha bisogno di motivazioni forti. La mia motivazione forte è che non tollero che vengano presi in giro i cittadini di Rosolini. Non tollererò mai che il nostro paese, che era considerato dai paesi vicinori il numero uno per quanto riguarda i servizi, per quanto riguarda le relazioni vere, per quanto riguarda il modo di amministrare, siamo gli ultimi nella graduatoria. Ricordo bene, molti di voi erano presenti, quando in chiusura della campagna elettorale che mi vedeva candidata a sindaco, avevo espresso, e penso da voi percepito, qual era la mia grande preoccupazione. In quel momento credo di essere stata una veggente, o forse solo intuito femminile, ma come pensate che poteva andare avanti il sindaco Savarino, o come questa coalizione poteva lavorare nel momento in cui all'interno di questa amministrazione, di questa coalizione, riaffioravano chi nei 5 anni di amministrazione Giuca ha creato solo ed innumerevoli problemi, a tal punto da avere anche dei periodi neri e bui, proprio perché questi personaggi che oggi si riaffiorano e sono vicini a Savarino dicendo che sono loro molto amici, erano quelli che già una coalizione forte, un gruppo forte che voleva lavorare per il bene dei cittadini, cercava un pochino di isolare. Oggi riemergono, oggi mantengono le file, oggi gestiscono le decisioni del sindaco, oggi comandano il paese. Perché, cari cittadini, l'attuale gruppo politico non sta amministrando, sta governando, sta comandando. Questo è quello che attualmente sta avvenendo nella nostra realtà. Perché vedete, quando nel momento in cui c'è la disponibilità a voler lavorare a favore degli altri, senza necessità di dover necessariamente sminuire o annerire o, come dire, azzerare tutto quello che è stato fatto nel passato, significa positività. Ciò che non si è assolutamente visto in questa attuale amministrazione. Si parlava di cambiamento, ma cambiamento di che cosa? Cambiare che cosa? Cambiare per distruggere quello che già esisteva, quel poco di buono che esisteva, che erano soprattutto le relazioni interpersonali tra chi faceva politica, tra i gruppi politici, tra i consiglieri comunali. Oggi è un disastro, non so quanti di voi, penso che è meglio forse non ascoltarlo il Consiglio Comunale. Quanti di voi ascoltano il Consiglio Comunale? Quanti di voi sono stati presenti al Consiglio Comunale? Non si parla di progettualità, non si parla di come muoversi per rendere bene ai nostri cittadini. Risse, vence, violenze e nient'altro. Come pensate che si possa andare avanti in questo modo? E poi la cosa più grave, quando all'epoca nelle piazze in campagna elettorale il sindaco Savarino diceva lui era il sindaco del cambiamento, perché i partiti politici dovevano ritornare a governare il paese, perché i partiti rappresentavano i cittadini messi insieme e avevano sicuramente delle idee, dovevano esprimere quello che era la vera politica, la democrazia. Ma di quale politica e democrazia mi parla il sindaco Savarino? Quando fa tutto il possibile affinché l'unico consigliere che l'Italia dei Valori aveva cerca in tutti i modi di comprarselo per spostarselo, per fare il 18° in questa grande maggioranza. Di quale democrazia parla? Di quale possibilità di confronto con i partiti politici parla il sindaco Savarino? Per fare che cosa, cari cittadini? Per cercare in tutti i modi di portare avanti una modalità che non è quella nostra, non è quella dei rosolinesi, cari cittadini, perché il sindaco Savarino ha sbagliato in tanti modi, ha sbagliato soprattutto nel modo di comunicare con i cittadini. Perché per quale politica potremmo ringraziarlo oggi? Non voglio ripetere quanto detto da chi mi ha preceduto, perché lui rappresentava i cittadini, rappresentava il mondo cattolico, perché il sindaco Savarino rappresentava le associazioni di volontariato, perché il sindaco Savarino rappresentava tutti i cittadini di buona volontà che volevano fare qualcosa per il paese. Bene, cos'è accaduto? Diventato sindaco, il sindaco Savarino ha dimenticato i soggetti più deboli, ha dimenticato totalmente cosa significa la sofferenza delle famiglie, cosa significa l'aiuto alle famiglie vere. E cari cittadini, dovete sapere che l'ultimo atto che è stato consumato dal Consiglio Comunale, che dovrebbero vergognarsi i consiglieri comunali per l'atto che hanno fatto, hanno fatto una modifica al regolamento comunale per i lavori di utilità collettiva escludendo le categorie più deboli. Un regolamento che è fatto dall'amministrazione precedente, che dava la possibilità e la speranza a chi aveva una necessità, un bisogno di poter svolgere la propria attività in cambio di un contributo economico, proprio per nobilitare l'uomo, per farlo lavorare, oggi alcuni soggetti che vedo qui in piazza, il signor Rustico, il signor Martino, il signor Ferla, il signor capo di casa, non potranno farla questa domanda, perché il regolamento proposto dalla Commissione e approvato dal Consiglio Comunale esclude che i soggetti titolari di pensione sociale possano svolgere la domanda. Hai spento una possibilità in questi soggetti di poter avere la speranza almeno che nell'arco dell'anno avrebbero potuto fare 2 mesi di lavoro. Questa è la politica fatta a favore dei più deboli dell'attuale amministrazione. E poiché rappresento e vengo per come voce dei cittadini, cosa ne pensate delle 40,46 euro che sicuramente gli serviranno per non sforare il patto di stabilità, che viene richiesto ai soggetti disabili per avere il posteggio riservato? Un'ordinanza fatta 2 volte, prima fatta a dicembre, dove il sindaco mette una tassa estrema, superiore, qualcuno fa certamente accorgere che è impossibile mettere una tassa del genere per il posteggio riservato dei portatori di handicap, e diminuisce la tassa riportandola a diminuisce la tassa considerando che è esente solo chi ha un reddito superiore a 6.000 euro. Ma viva Dio, un nostro pensionato, la realtà nostra è i cittadini di Rosolini, gente laboriosa che ha lavorato, 6.000 euro, un pensionato è certo che superi le 6.000 euro. Per cui quando mi si viene a dire ma facendo in questo modo abbiamo eliminato tutte le richieste che avevamo, le richieste sono state eliminate perché la gente di Rosolini ha dignità rispetto a queste cose, e quindi la gente non va all'istanza a chi effettivamente ha il bisogno. E invece guardate, siccome è possibile il problema risolverlo pagando i soldi, oggi ci ritroviamo con soggetti che hanno il posteggio riservato perché hanno pagato non perché hanno il diritto ad avere il posteggio riservato. Guardati tutte le pratiche, caro signor sindaco, fai guardare ai funzionari le pratiche che hai istruito, perché oggi il principio non è quello se tu hai diritto in base ad alcuni parametri, no, se paghi il posteggio te lo facciamo. Questa è la politica a favore dei più deboli. E non mi venire a dire, caro sindaco e cari cittadini, non giustificate il fatto che non ci sono soldi, non è possibile fare niente, avete lasciato un paese senza una lira, non è possibile attivare nessun servizio. Allora, caro sindaco, spiegami come mai certi atti deliberativi, come mai 18.000 euro all'AIAS per portare i soggetti affetti da Alzheimer al centro di Pachino. Non ce ne sono soggetti di Rosolini che vanno al centro Alzheimer, forse uno da un paio di mesi. Come mai una compartecipazione di 50.000 euro per un servizio che è un servizio in più rispetto a quello che avevamo? Questi sono soldi dei cittadini che vanno spesi diversamente per delle scelte politiche serie. E poi come giustifichi la non partenza dell'asilo nido e la fornitura di 700 pasti alla mensa scolastica? Come si giustificano tutte queste cose, cari cittadini? E quindi guardate bene, il problema non è la mancanza di fondi, il problema è il modo come questi fondi vanno gestiti. Dove il sindaco Savarino e tutta la coalizione vogliono arrivare? Dove andremo a finire? Ed è per questa la motivazione profonda che oggi mi porta qui, perché ora basta. È bene che tutti i cittadini sappiano come la macchina amministrativa si sta muovendo, è bene che tutti i cittadini capiscono che non è la parvenza del soggetto che era a favore dei cittadini, che avrebbe cambiato la realtà di Rosolini. Non è così, cari cittadini, non è così, perché su questo non voglio soffermarmi, e do ragione a Corrado quando dice: anch'io all'inizio avevo pensato e l'avevo anche espresso in consiglio comunale col mio consigliere che l'Italia dei Valori e nella mia persona avremmo aspettato che il sindaco poteva in tutti i modi mettere mano in quella che era la macchina amministrativa. Gli abbiamo dato tempo, il tempo è finito. Il tempo è finito, cari cittadini, perché il danno creato in un anno e mezzo si potrebbe anche recuperare, ma il danno che si creerà in 5 anni è difficile che riusciremo a recuperare, sarà molto più difficile. Ecco perché l'invito che questa sera facciamo è quello di spingerci attorno ad una progettualità vera e alternativa che si vuole fare e si vuole portare avanti in questa città. Perché, cari cittadini, non possiamo ancora pensare che per l'amore del cambiamento tutto ciò che ci univa, guardate, io penso sempre, c'erano degli atti deliberativi e degli argomenti che ci univano, destra e sinistra, che ci vedevano insieme perché erano a favore dei cittadini. Che fine ha fatto il prestito a tasso zero a tutti i commercianti di Rosolini, con la possibilità per tutti, poi l'hanno in una prima fase ne hanno usufruito solo 31. Che fine ha fatto questo tipo di progetto? Come si pensa di voler aiutare le attività commerciali, le attività artigianali? Che fine ha fatto il progetto lo slogan, come dice Angelo, della rivalutazione del centro storico? Quali atti, quali progetti? Non si vede assolutamente niente. E poi, cari cittadini, proprio per rimarcare quanto l'amministrazione avrebbe potuto continuare con un niente, che fine ha fatto il progetto importante e fondamentale per quanto riguarda la prevenzione del tumore del colon retto? Un progetto che avevamo accolto, proposto all'epoca dal dottore Di Lorenzo, che avevamo accolto e con grande sacrificio avevamo trovato i fondi per poter portare avanti quel progetto. Ed era una delle attività che ci vedeva insieme. Che fine ha fatto questo progetto? Che fine ha fatto l'assistenza domiciliare per i malati terminali? Queste sono le cose che servono veramente alle famiglie di Rosolini, per i drammi che oggi stiamo vivendo. E poi, consentitemi, come può oggi il sindaco Savarino dire a Cittadinanza Attiva o ai diritti dell'ammalato: avete ragione, quei locali dove è stata trasferita l'ASP non vanno bene, ci sono troppe difficoltà. Ma come fai oggi a dire queste cose? Come dov'eri tu quando si è deciso che l'ASP prendeva quella località, andava a dubitarsi in quella zona? Dove sei tu quando i cittadini non possono prenotare per telefono perché non c'è neanche il numero di telefono all'ASP attuale? Allora, vedete, cari cittadini, il problema è: dobbiamo capire quale orientamento il nostro sindaco vuole portare avanti, quando finalmente voglia bene i cittadini di Rosolini. Il problema del cavalca ferrovia voglio solo accennare, non voglio entrare, perché credo che questo momento serve come inizio per affrontare poi man mano altri argomenti, magari con dei tecnici. Vedete, io non capisco il problema del cavalca ferrovia, perché il sindaco si stia ostinando necessariamente da una parte anziché da un'altra. Ma se forze sane, tecnici, ingegneri, associazioni di volontariato e tutte le realtà interessate alla problematica ti stanno dicendo a gran voce, su manifesti, personalmente, che quella problematica va rivista, che quel progetto va rivisto, non capisco l'ostinazione del sindaco. Perché a tutti i costi svolgere o portare a compimento quest'opera che è un vero e proprio impatto ambientale e tutte le difficoltà che potrà determinare? Allora, cari cittadini, capite bene che qualcosa non sta funzionando. Qualcosa non sta funzionando, non c'è una motivazione forte nell'attuale amministrazione di far emergere la nostra città, la differenziata. Per accennare, come si può pensare di fare la differenziata utilizzando gli operatori che spazzavano le strade del paese? Questo che cosa significa? Significa che avremo iniziato la differenziata, ma avremo il paese sporco, in quanto chi spazzava è impegnato per la differenziata. Allora, quando si inizia un'attività, non c'è bisogno di proclami, perché la differenziata mi è sembrata un proclamo, nient'altro, di manifesti, di opuscoli, di distribuzione, di ripetizione di pubblicità, tra l'altro fatta già l'anno precedente con grandi fondi da parte del Lato. E poi qual è la differenziata? Cosa i cittadini stanno veramente vedendo della differenziata? Una città sporca, niente di più, perché è inutile nascondersi dietro il dito, o è inutile rendere pulite le zone, quelle che diciamo sono più visibili. La nostra città ritorna ad essere sporca e bisogna comunque intervenire. Io avrei tante altre cose da poter dire, perché è chiaro che le scelte che questa amministrazione sta continuando a fare porteranno sicuramente il nostro paese nel degrado più assoluto. E la cosa che più mi fa male, proprio perché il mio slogan, se vi ricordate, era una città di relazioni, è proprio il problema che ci si sta issando l'uno contro l'altro. Grazie.
Carissimi concittadini, cari amici, io mi scuso se abuserò della vostra pazienza. Del resto avevamo già programmato di parlare in quattro e pensavamo di poter contenere nell'arco di un'ora il nostro intervento, tutti assieme ovviamente, ma ciò non è stato possibile. Ma comunque la vostra presenza così numerosa, la vostra attenzione, credo ci possa incoraggiare a lievemente abusare della vostra pazienza. Io vorrei iniziare questo mio intervento raccontando, proprio perché siamo lontani da elezioni, da competizioni di qualunque genere, com'era la politica un tempo e come dovrebbe continuare ad essere. E lo voglio fare rendendo omaggio alla memoria di una persona che non è più con noi, che circa 20 giorni fa ci ha lasciato. Parlo
della buon'anima del barone Pietro Cartia, perché penso di dover testimoniare a voi io che nel momento in cui egli ricopriva la carica di sindaco ero appena un giovane segretario dell'allora Partito Comunista di appena 20 anni, come abbiamo condiviso assieme un rapporto di lealtà nei confronti della istituzione comune e come abbiamo assieme affrontato una grave vicenda che colpì l'Italia. Parlo del 16 marzo 1978. Io avevo appena compiuto 20 anni. Ero il segretario del PC, il barone Pietro Cartia era sindaco della Democrazia Cristiana in una coalizione che comprendeva anche i socialisti e altre forze minori del cosiddetto pentapartito. Capimmo la gravità della vicenda, percepimmo che l'Italia non sarebbe stata più come era prima rispetto al grave misfatto che si stava consumando col rapimento di Aldo Moro. Fummo convocate le forze politiche e fui convocato personalmente dal sindaco Cartia per dire facciamo qualche cosa assieme, anche se avevamo la consapevolezza che la nostra città poteva fare molto poco. Lì nasce il rapporto fra chi come me, avendo scelto di stare a sinistra, sapeva, perché questa era la cosiddetta conventio ad excludendum che il Partito Comunista non poteva mai governare, che pure non rinunciava a svolgere una funzione di controllo di opposizione democratica e di confronto leale senza mai trasmodare nei modi, nei toni, senza mai utilizzare le parole di insulto. Ebbene, cari cittadini e cari amici, a distanza di un anno ci ritrovammo assieme in Consiglio Comunale e allorquando un componente della sua coalizione lo aggredì in maniera inusitata, sentii il dovere di alzarmi, di difendere l'uomo per primo e l'istituzione. Io voglio riflettere con voi ad alta voce, è per questo che vi ho raccontato questo piccolo avvenimento di cui sono stato in qualche modo protagonista. Che cos'è l'istituzione? Il sindaco, la presidenza della Repubblica, il capo del governo, che cos'è se non una convenzione fra uomini che decidono di vivere in uno Stato democratico e di legittimare reciprocamente, partendo dal ruolo che ciascuno ricopre in una determinata circostanza storica, legittimare l'istituzione, perché quella è la casa comune che tutti quanti abbiamo deciso di avere dopo aver combattuto per conquistare la libertà del nostro paese. Allora, cari cittadini e cari amici, oggi dobbiamo avere la consapevolezza tutti quanti che nel momento in cui mettiamo in discussione le istituzioni democratiche facciamo un grave danno e soprattutto ci tiriamo mazzate sulla testa, perché quando la casa brucia poi noi rischiamo di rimanere tutti fuori al freddo e al gelo. Allora, cari amici e cari cittadini, questo inizio per dire che cosa? Per dire che noi dobbiamo avere la consapevolezza sempre che quando si tratta di questioni che riguardano la nostra vita non dobbiamo mai abbassare la soglia della vigilanza, la soglia di guardia, non dobbiamo mai metterci la testa nella sabbia come fa lo struzzo. Voglio ricordare a voi, visto che già i miei amici hanno parlato del cosiddetto allineamento cosmico, che poi noi abbiamo con uno slogan tradotto anche in un allineamento comico, come si è verificato nella nostra città. Riprendendo l'allineamento cosmico, dicevo, com'è possibile ignorare che il governo nazionale ha volutamente abbandonato il Mezzogiorno e la Sicilia? Com'è possibile, a prescindere da chi sia il Presidente del Consiglio, ignorare questo fatto? Ma lo vivete sulla vostra pelle come lo viviamo noi, il dramma degli operai di Termini Imerese che con candore si sentono dire oramai non c'è più speranza, per voi a casa, il più grande licenziamento di massa che passa quasi come un fatto normale. E poi l'altra grande questione, la Verna che scappa dalla Sicilia. E poi l'altra grande questione,
il più grande licenziamento consumato senza che nessuno si è ribellato. Più di 50.000 fra insegnanti e personale ATA che sono stati mandati a casa senza che nessuno abbia detto nulla. Allora non mettete la testa nella sabbia come lo struzzo, perché questo può creare danno a voi e può creare danno a noi e ai nostri figli, perché tutti quanti a giro sappiamo che anche quando abbiamo risolto il nostro problema del lavoro, della convivenza civile, per i nostri figli in Sicilia non ci sarà speranza se tutti assieme non decideremo di rimboccarci le maniche, di avere delle istituzioni forti, di avere delle istituzioni rispettose e rispettate, con uomini come quelli che ho citato all'inizio, che capiscono che si devono guardare in faccia. Possono avere anche idee diverse, ma sulla casa comune si deve e si comunque si deve obbligatoriamente essere d'accordo. L'altro passaggio che volevo fare riguarda la nostra martoriata Sicilia e poi passerò alle cose di casa nostra. Io, cari cittadini e cari amici, lo sapete tutti, sono nato, sono cresciuto e ho detto alle mie figlie che voglio morire a sinistra, per scelta libera di un uomo libero che da quando aveva 16 anni ha deciso di stare a fianco della gente debole, dei lavoratori, dei pensionati, dei braccianti, dei contadini di allora e oggi direi dei precari, dei giovani, degli insegnanti, di tutti quelli che non trovano una grande opportunità di lavoro, per scelta. Allora, dicevo, com'è possibile pensare che nella nostra Sicilia tutti quelli che non si riconoscono nella coalizione di governo che da 60 anni ininterrottamente è sempre la stessa debbano perdere la speranza dinanzi al fatto che assistiamo oggi al fallimento totale di una coalizione di governo che da un canto, per interpretazione del suo presidente, vorrebbe avviare un processo di rinnovamento e dall'altro viene frenato. Quando il Partito Democratico pensa di andare a fare la sponda surrettizia di una coalizione che ha vinto le elezioni e che oggi si frantuma, io credo che sbagli, lo dico con lealtà. Se Lombardo vuole fare una coalizione con il centro-sinistra deve avere il coraggio di passare per le urne, di farsi legittimare dal popolo attraverso programmi, uomini che sappiano dire ai siciliani come intendono governare questa martoriata terra di Sicilia. Io la penso così, non ho timore di esprimerlo pubblicamente, perché vedete, mi ferisce gravemente vedere a Palermo, vedere a Catania, vedere nell'ambito degli ambiti territoriali ottimali, come li avevano definiti, che ci sono i comuni oramai ridotti con la spazzatura sotto casa. E noi rosolinesi, voi tutti, ricordate, noi ci siamo passati. Noi lo sappiamo che cosa significa avere cumuli e cumuli di immondizia sotto casa, perché è un'esperienza che abbiamo vissuto e che non vorremmo si ripetesse mai più. Fa tristezza vedere la Sicilia così ridotta, fa tristezza e non ce la possiamo prendere con nessuno, né con la mala sorte, né con eventi catastrofici che ci cadono sulla testa, ce la dobbiamo prendere con noi stessi, perché spesso quando si tratta di andare a votare mettiamo la testa nella sabbia e rinunciamo a pensare con la nostra testa. Allora, cari cittadini e cari amici, per venire ai fatti di casa nostra, io ritengo che i miei amici da questo podio abbiano detto a sufficienza. Però su alcune cose vorrei riflettere assieme a voi, perché appena si è sparsa la voce che volevamo fare questo comizio dopo un anno e mezzo in cui tutti abbiamo taciuto, perché abbiamo deciso di dare tempo a una coalizione che era stata legittimata da un consenso strabiliante. Avevamo deciso di aspettare, di capire che cosa avevano in testa, cosa volessero effettivamente fare. e ci siamo resi conto che la gente in ogni angolo, in ogni strada, in ogni bar, in ogni luogo pubblico ci incalzava per dire: ma che cosa volete fare? Volete emigrare? Vi vogliamo rassicurare tutti quanti, noi non vogliamo emigrare, noi siamo a Rosolini, lavoriamo qui, lavoriamo e abbiamo costruito le nostre vite qui con le nostre famiglie, a questa città siamo legati da profondo amore, sia quando vinciamo le elezioni sia quando perdiamo le elezioni, e vogliamo ragionare con voi con serenità. Veniamo ad alcune cose importanti che vengono dette, perché anche qui hanno fatto una sorta di azione preventiva, pensando che noi le avessimo riempite di male parole, hanno detto, si sono preoccupati di dire quello che dicevano nella campagna elettorale, che hanno detto in tutto questo anno e mezzo che loro, poveretti, sono incapaci di fare, perché Giovanni Giugno li avrebbe lasciati pieni di debiti. E io vorrei riflettere assieme a voi in maniera onesta, perché non ci sono elezioni. E già Corrado Assenza vi ha detto: noi non siamo qui per dire questo sindaco se ne deve andare a casa. Noi siamo qui per dire questo sindaco deve rispettare il mandato assunto al cospetto degli elettori, si deve mettere a lavorare e deve fare le cose nell'interesse di tutti. Noi ci permettiamo di suggerirgli una strada diversa rispetto a quello delle contumele. Appena sente un pizzico di odore di opposizione, si sogna lo spettro di Giovanni Giuca che lo voglia assalire la notte. E io credo che non si possa governare così. Noi vogliamo essere sereni e vogliamo soprattutto questa sera infondere serenità ai pubblici amministratori attuali, perché pensiamo che loro abbiano il dovere di confrontarsi alla fine, di fare il rendiconto alla città, ma le cose le devono dire con onestà. Allora veniamo alla favola dei debiti. Se una famiglia è indebitata, quando il padre di famiglia se ne va, lascia solo i debiti. Quando il padre di famiglia Giovanni Giuca finì il suo mandato, il suo secondo mandato elettorale, il primo bilancio approvato da questa coalizione amministrativa, a prova di smentita, accetto confronti pubblici, è stato un bilancio in cui hanno trovato 400.000 euro di avanzi di amministrazione. Gli avanzi di amministrazione sono i soldi che restano, che non sono stati spesi perché nell'anno elettorale era difficile, visto che tutti quanti scappavano perché cercavano di salire sulla barca di quello che veniva individuato dai sondaggi come il vincitore. Non c'era possibilità di spesa e tutti quanti scappavano. Bene, nel momento in cui ciò si è verificato, i soldi non si sono potuti spendere e se li sono spesi loro. Come li abbiano spesi non è dato sapere, resta il fatto che primo bilancio approvato da questa amministrazione dopo la elezione del 2008 ha visto 400.000 euro di avanzi di amministrazione, di soldi che erano lì lasciati per poterli spendere nell'interesse della città. Io credo che sia onesto dire queste cose, anziché dire ci ha lasciato pieni di debiti. E veniamo ai debiti. Noi avevamo fatto i mutui per fare che cosa? La scuola media che loro hanno inaugurato. Noi nell'arco dei 9 anni e 3 mesi in cui abbiamo svolto con un grande sacrificio la funzione di coordinare una coalizione che si riferiva come riferimento politico, che si proponeva come una coalizione di centrosinistra, abbiamo avuto l'umiltà di scommetterci sulla fattività, sulla concretezza, e abbiamo realizzato una campagna di opere pubbliche come mai si era verificato nei 50 anni di democrazia precedente. 4 scuole fatte, una delle quali con i mutui. Ma la scuola media che poi loro hanno inaugurato, la scuola media era da 15 anni che aspettava di essere realizzata. I nostri figli non potevano ancora andare a frequentare le catapecchie. Io voglio dire a voi, voglio sfidare ciascuno di voi, ma quando un padre di famiglia si fa il prestito in banca per fare la casa, per dare dignità ai propri figli, per quale motivo dovrebbe essere biasimato quando sa di avere la possibilità economica di poter a poco pagare. Io penso di avere fatto, assieme ai miei amici, assieme ai miei collaboratori, cosa buona e giusta per questa città, perché peraltro quel mutuo non lo poteva contrarre il sindaco Giuca, lo hanno fatto i consiglieri comunali che responsabilmente hanno ritenuto un'opera doverosa per questa città. Io invece voglio lanciare la sfida. In quella scuola abbiamo realizzato una grande e importante opera, l'auditorium cittadino, visto che non ci sono luoghi dove la città si possa incontrare. Ebbene, l'auditorium cittadino, nonostante sia completo da oltre un anno e mezzo, che io volevo avere il piacere di inaugurare, ma non fu possibile per le circostanze che sanno tutti, visto che ci furono le elezioni regionali, mi sono dovuto dimettere alcuni mesi prima. Ebbene, per quale misteriosa ragione resta ancora chiuso, nonostante sia stato completato oltre un anno e mezzo fa? Cosa si attende? Cosa si aspetta? Quali sono i motivi reconditi che privano la nostra città di questa importante opera pubblica? Noi non lo sappiamo. E comunque, io voglio dirvi, se noi siamo stati criticati di avere sbagliato quando abbiamo contratto i mutui per fare la scuola, perché le altre tre scuole le avevamo fatte senza che una lira venisse fatta con i mutui. La scuola Bellini, che da 20 anni era chiusa, era finanziata da tempo, l'abbiamo realizzata, l'abbiamo riaperta dopo 20 anni e oggi è lì. La Madre Teresa di Calcutta era quasi completa, mancavano alcune cose, da 10 anni non si apriva. La Luther King l'abbiamo realizzata noi con fondi regionali e volete che possa ancora continuare? Potrò farlo, ma noi sappiamo che le opere realizzate nell'arco del nostro decennio le abbiamo portate a casa con quel libretto, con quell'opuscolo, che io auguro di tutto cuore all'attuale sindaco di poter fare cosa analoga, per poter rendicontare alla città quello che avrà fatto lui, no questa baggianata del patto di stabilità. Già Corrado Assenza vi ha spiegato. Certo, c'è da un bel ridire rispetto a chi criticava il mio comportamento. Io lo dico, non è che il mio percorso sia stato lineare, mai ho avuto una maggioranza in consiglio comunale, spesso ero costretto a fare dribbling di ogni tipo, mi ero allenato per questo, in qualche modo ci sono riuscito, ma quale logica c'è nel criticare ieri il sindaco Giuca, che aveva nominato il direttore generale perché era un suo amico, e oggi a distanza di un anno e mezzo loro scoprono che c'è bisogno del direttore generale e lo nominano? Ma la cosa paradossale sapete qual è? Che non si sono resi conto che nell'allineamento cosmico, nella confusione dell'allineamento cosmico, il Presidente del Consiglio con il Ministro Tremonti hanno deciso che dal 1 gennaio il direttore generale e il difensore civico sono soppressi per legge. Quindi hanno fatto una cosa che da qui a 20 giorni non ha più motivo di esistere, solo per cercare con tutti i modi, con tutti i mezzi di dare ragione a noi. Avevamo ragione, sì o no? Se abbiamo sbagliato, noi chiediamo scusa, ma voi ci dicevate che noi sbagliavamo. Ma oggi perché reiterare l'errore, se non per il gusto sadico di farsi del male o di fare del male? Questo noi non lo comprendiamo. Ritornando alla questione dei mutui, nell'unica operazione che hanno tentato di fare e che in qualche modo sono riusciti a fare in questo anno, cioè l'acquisto del capannone sotto il Verde a Valle dove c'era il consorzio agrario, che cosa hanno fatto loro? Hanno contratto un mutuo. Allora dov'è lo scandalo? Se li faceva Giovanni Giuca per fare la scuola, non per farsi la propria casa, per fare la scuola, la casa di tutti, sbagliava. E ancora continuano a dire queste cose. Loro che hanno fatto un mutuo per acquistare un'opera, che è lì, ancora non ci hanno messo mano, ancora non si capisce bene che cosa ci vogliono fare. Noi diciamo che hanno fatto bene ad acquistare il consorzio agrario, speriamo che lo possano completare, speriamo che lo possano dare alla pubblica fruizione. Questa è la differenza fra il nostro modo di essere e il loro modo di essere. Allora si abbia il coraggio di dire invece... Il dramma dei comuni sapete qual è, anche del nostro, che il capo del governo tolse l'ICI e fece un grosso spot elettorale, bisogna riconoscerlo, ma se i sindaci di tutta Italia, di destra, di centro e di sinistra, si sono ribellati e vanno lì a protestare perché ognuno contava su questi soldi certi che entravano ogni anno nelle casse di ogni comune per fare poi opere pubbliche, e oggi non ce li ha più, e gli danno nemmeno il 50% di quanto ogni comune incassava. C'è un problema. Allora io dico, anziché parlare, dire contumelie del predecessore della coalizione che ti ha preceduto, cerca di andare a Roma come fanno i sindaci di Verona, di Bologna, di Bolzano, di Roma, vanno lì a protestare. Per chiedere, visto che voi avete fatto lo spot elettorale e vi siete, avete tolto l'ICI, dateci i soldi perché noi sindaci non possiamo amministrare le città senza avere i soldi. Come si fanno le manutenzioni, come si fanno i servizi, come si realizzano le opere pubbliche. Allora vedete la differenza è qui. Nessuno dice che nella nostra città per 10 anni... abbiamo mantenuto il livello di tassazione più basso d'Italia. Mai abbiamo aumentato l'ICI, mai l'acqua, mai la spazzatura. Eppure noi avevamo portato il gettito ICI da 350.000 euro a 750.000 euro. Quando dovevano entrare questi soldi nelle casse del comune, tolgono l'ICI. Perché non lo dice il primo cittadino attuale questo? Perché ha timore reverenziale nei confronti del suo capo del governo? Poi non si capisce bene, visto che aveva firmato su più sponde, in quale sponda si riconosca ancora oggi. Ma in ogni caso, anziché parlare male di Giovanni Giuca, dica che vengono a mancare questi soldi. Così come un'altra cosa importante, 2 anni fa il sindaco Giuca e il capo dei servizi finanziari denunciarono la San Giorgio S.p.A. che gestiva la raccolta dei soldi nella nostra città perché avevano incamerato qualcosa come 350.000 euro di soldi che voi avevate versato e non ce li davano. E io ho dovuto pagare il panettone di tasca mia nel Natale del 2007, l'ho fatto perché sapevo che comunque un'azione incisiva andava fatta a tutela degli interessi di tutti. Bene, il capo, l'amministratore delegato di quella società è rinviato a giudizio, c'è il processo, io e il capo dei servizi finanziari siamo chiamati a testimoniare lì. Cosa hanno fatto questi scienziati di ora? Anziché lamentarsi di dire non ci sono soldi, non ci sono soldi, non ci sono soldi, devono spiegare ai cittadini perché ci hanno messo un anno per decidere a quale società affidare la riscossione dei tributi. L'hanno affidata non più alla San Giorgio, oramai si chiama Tributi Italia, ma è la stessa cosa. Ebbene, su Sole 24 Ore di alcuni giorni or sono esce che ancora il comune di Rosolino, assieme a tanti altri comuni d'Italia, è creditore di 270.000 euro, che sono soldi che i cittadini hanno versato, che loro si sono trattenuti. Allora, un sindaco avveduto, nel momento in cui il tuo predecessore ha denunciato, assieme al capo dei servizi finanziari di allora e di ora, visto che tu lo hai confermato, hanno denunciato questa società perché non si comporta bene nei confronti dei cittadini di Rosolini, anziché metterci un anno per vedere che cosa si riusciva a contrattare, magari in termini di qualche assunzione, perché poi di questo si tratta, anziché far questo avevi il dovere di licenziare in tronco Tributi S.p.A. senza aspettare che a farlo fosse il ministro Tremonti, come ora stanno facendo, perché hanno capito che oramai quella società era una società inadempiente e insolvente che si è presi i soldi di tanti cittadini di comuni d'Italia e anziché riversarli alle comunità se li sono sperperati per accontentare qualche politico locale. Questa è la verità vera sulla quale accetto confronti in ogni luogo e in ogni dove. Allora l'operazione di verità qual è? È vero, ci sono stati degli investimenti che sono stati fatti con i mutui, ma ci sono stati anche nel bilancio del comune gli avanzi di amministrazione. C'è una incapacità vera a riscuotere le tasse perché forse hanno la coda di paglia. Perché vedete, quando hanno aumentato la spazzatura e l'acqua, nella misura che tutti quanti sappiamo, perché siamo tutti contribuenti, anziché nascondersi dietro il dito l'ha fatto il commissario, dovrebbero spiegare per quale ragione il Consiglio Comunale, dove loro hanno una ampia maggioranza di 18, avevano una ampia maggioranza di 18 consiglieri su 20, per quale motivo hanno riconfermato non solo gli aumenti, ma ci hanno aggiunto anche dell'altro, e cioè per esempio l'addizionale IRPEF. Noi in 10 anni avevamo fatto la scelta di non mettere l'addizionale IRPEF per una semplice ragione, perché colpisce quelli a reddito fisso e basta, gli stipendiati, i salariati e i pensionati. Pensavamo fosse più giusto che a pagare fosse tutta la comunità e in misura bassa. Tant'è vero che nel corso degli anni, quando noi abbiamo accettato sfide, se ci fosse stato un comune in Italia con il livello di tassazione più basso di Rosolini, avremmo pagato una cena. Nessuno mai si è fatto avanti. Questo è il parlar chiaro, lontano dalle elezioni. Allora, cari cittadini e cari amici, durante l'ubriacatura della campagna elettorale, questa cosa noi l'abbiamo spiegata in lungo e largo, ma non ci fu verso, non ci fu ragione. Oggi che siamo tutti più sobri, noi proviamo a ragionare assieme a voi e ci rendiamo conto che il problema vero, il dramma vero si chiama aumento inusitato delle tasse a Rosolini, cancellazione dei servizi, niente manutenzioni, niente opere pubbliche, niente di niente che si possa dire che si sia smosso nell'arco di un anno e mezzo in questa nostra città. Ora io vorrei avviarmi alla conclusione e dire alcune cose che riguardano i comportamenti quotidiani. Quando si sono insediati hanno iniziato una sorta di killeraggio mirato nei confronti di coloro che avevano dato il loro contributo per mantenere questa città più bella, per realizzare la città che ci aveva fatto inorgoglire come rosolinesi. Perché vedete, i sindaci e le coalizioni passano, ma le cose fatte restano. Ora, com'è possibile ignorare che si siano fatte qualcosa come 40 milioni di opere pubbliche e 10 milioni spesi nell'arco di 9 anni e 3 mesi per servizi? Qualcuno dovrebbe spiegare, per esempio, come nasce un servizio che oggi fa anche un consigliere comunale, fa anche un servizio reso a questa coalizione, però noi quando abbiamo dato i soldi, abbiamo erogato i soldi per esempio per l'avviamento dell'AES, non pensavamo a chi potesse trarne poi vantaggio politico, pensavamo ai nostri cittadini che avevano bisogno e che hanno bisogno e che ne traggono vantaggio quotidiano. A differenza di loro, noi non diciamo che ci pentiamo di quella scelta. Abbiamo fatto il nostro dovere perché ogni buon pubblico amministratore deve pensare all'interesse di tutti, a prescindere dal colore e dall'appartenenza. Che senso ha l'azione di killeraggio nei confronti di tutti coloro che hanno collaborato con l'amministrazione capeggiata da Giovanni Giuca? Il verde pubblico fatto in modo che la cooperativa che lo ha gestito è stata sottoposta alle vessazioni più incredibili, al punto che l'anno scorso per la prima volta in 10 anni gli alberi non sono stati potati. E potrei continuare ancora. Io spero che si abbia l'umiltà di dire che lì dove c'è stato un servizio reso bene,
come è accaduto per l'asilo nido, come accadde per la mensa, come è accaduto per l'assistenza portatori di handicap, come è accaduto con i lavoratori di utilità collettiva, quelli di cui parlava Tina, perché nel corso dei nostri 10 anni utilizzavamo tanti lavoratori per spazzolare la città, per fare in modo che la città fosse decorosa, ed era una città invidiata e invidiabile sul piano della pulizia. Perché non lo continuate a fare? Sol perché c'è il vezzo, lo spettro di Giovanni Giuga che tormenta i vostri sonni. Non ci deve essere lo spettro di nessuno, anche perché, per quanto mi riguarda, io non ho tutto questo interesse a cercare di screditare voi per propormi per il domani. Io ho interesse come cittadino a fare in modo che le cose belle, le cose interessanti, le cose straordinarie che sono state realizzate con tanti sacrifici possano continuare ad essere gestite con la stessa dedizione, con lo stesso amore, con la stessa cura per il particolare che abbiamo avuto noi in tante notti e tanti giorni insonni che abbiamo passato. Allora, cari cittadini e cari amici, non si può governare con il concetto di farla pagare a chi è stato con Giovanni Giuga. Sono arrivati alle cose più miserabili, anche alla persecuzione di singoli poveri lavoratori ai quali hanno fatto pesare o un eventuale lontano rapporto di parentela, o un eventuale rapporto di amicizia, o un eventuale rapporto di colleganza politica, e via continuando. Non si può governare con questo. Durante i nostri 10 anni non un solo licenziamento è stato fatto, sono state fatte solo assunzioni e sono state fatte le stabilizzazioni e sono state fatte le cose che potevano avere interesse di tutti. Oggi la prima cosa che si dice: tu te ne devi andare perché sei stato con Giuga, ma questo lo hanno fatto dal giorno dopo e continuano a farlo. Perché bisogna dire con chiarezza: l'operazione Asilo Nido quale finalità ha? Ha la finalità di distruggere quel un grande servizio, bellissimo, straordinario, che eravamo riusciti a fare sol perché la cooperativa era stata realizzata attraverso un bando pubblico trasparente, sul quale vennero fatti tantissimi ricorsi avversi dall'amministrazione da me capeggiata. Quando si dice, e qui bisogna parlare, non ci sono i soldi per questo servizio, bisogna spiegare per quale ragione si trovano i soldi per rinnovare le convenzioni alla misericordia che pure noi avevamo fatto, e non si trovano per l'asilo nido. Per quale ragione si trovano i soldi per assumere il direttore generale e non si trovano per l'asilo nido? Per quale misteriosa ragione si trovano i soldi per fare una nuova gara per la refezione scolastica e non si trovano per l'asilo nido? Qual è l'obiettivo, non tanto recondito, quello di mandare a casa questo personale, queste operatrici, perché in qualche modo erano legate a chi? Non erano amici personali di Giovanni Giuga. Se lo volete sapere, la stragrande maggioranza hanno votato per voi e oggi voi li state mandando a casa perché avete deciso che dovete demolire i servizi necessari, fondamentali, che noi abbiamo con tanti sacrifici realizzato nella nostra città. Così non può andare. Ecco perché siete tanti qui stasera in questa piazza. Io voglio cogliere l'occasione, visto che ricorre l'undicesimo anno da quando a quest'ora nel 1998 noi festeggiavamo per una grande vittoria, visto che c'era stato un periodo alquanto buio, voglio approfittare, dicevo, di questa importante data per dirvi: in fondo nella nostra città, dopo il tunnel che porta verso il buio, si intravede sempre la luce. Venivamo 11 anni fa da una situazione devastante, devastata, poi abbiamo rivisto la luce. Oggi noi siamo qui, tutte e quattro, a titolo ciascuno rigorosamente personale, perché vogliamo dire a voi, cari cittadini, noi non vogliamo abdicare il nostro ruolo di persone che sono state impegnate, che hanno avuto ruoli di responsabilità, che si sono spesi per la causa comune. Però da soli non ce la facciamo, perché è chiaro che abbiamo l'ambizione di proporci come alternativa alla scadenza naturale del mandato, perché su una cosa bisogna essere d'accordo tutti quanti: noi non è che stiamo venendo qui a dire siamo buoni, siamo bravi,
e poi però vogliamo che questa amministrazione continui fino alla conclusione del suo mandato, ma poi noi la prossima volta non faremo la nostra parte al servizio di chi sarà il candidato o la candidata che individueremo per proporci come nuovi soggetti amministratori della città. Questo no, assolutamente. Noi siamo qui perché da soli non ce la facciamo. L'opposizione con due soli consiglieri comunali ha un forte bisogno dell'appoggio della città, dell'appoggio dei cittadini. Pier Giorgio e Enzino hanno bisogno del vostro sorriso, hanno bisogno del vostro sostegno, assieme a quegli altri che oggi sono passati dalla maggioranza all'opposizione, hanno bisogno del vostro sostegno per incalzare chi ha scambiato la cosa pubblica per la casa propria, chi ha scambiato, come faceva ai bei tempi andati di 15 anni fa, le cose di tutti con gli interessi di pochi. Noi non consentiremo assolutamente che questo possa essere, continuare ad essere il motivo dominante dell'azione amministrativa di una coalizione che aveva promesso mari e monti e che è naufragata sulle cose che tutti quanti sappiamo. Allora, cari concittadini e cari amici, io voglio concludere questo mio intervento ringraziandovi per la pazienza che avete avuto, scusandomi se non tutte le cose sono state dette nella maniera più chiara, più comprensibile a ciascuno di voi, ma noi pensiamo che questi appuntamenti debbano costituire una costante, perché non vogliamo rinunciare assieme a voi ad incalzare l'amministrazione a fare le cose buone, le cose giuste nell'interesse di tutti. Deponete l'ascia di guerra, non siete più in campagna elettorale. Pensate a dovervi misurare non con me o con i miei amici, vi dovete misurare con la città. La prossima volta non potrete dire ci ha lasciato un'eredità che non ci consente di poter lavorare, anche se sapete di mentire perché non risponde al vero. La prossima volta il cittadino vi chiederà: ma che cosa avete fatto? Il bilancio di questo anno e mezzo è un bilancio magro, non vorremmo che il piatto continuasse a piangere anche alla scadenza dei 5 anni. Io vi ringrazio, vi saluto, vigilanza attiva assieme ai cittadini liberi, alle forze politiche di opposizione, a tutti coloro che vogliono mettersi assieme a noi per prenderci per mano e per continuare a incalzare l'amministrazione e a proporci come alternativa di governo. Arrivederci.
Chi gioca l'azzardo, chi passa del bene.